Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Io sono Marco Mongello e con noi oggi abbiamo Simona Bonafè, eurodeputata PD, vicepresidente del gruppo dei socialisti e democratici e membro della Commissione Ambiente.
Buongiorno.
Iniziamo dalla strettissima attualità, visto che questa settimana, mentre mezza Europa è alle prese con le inondazioni probabilmente legate al cambiamento climatico, la Commissione Europea ha presentato uno dei più importanti iniziative, pacchetti legislativi di ben 12 proposte, denominato Fit for 55, cioè la proposta della Commissione per tradurre in realtà l'obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030. Qual è il suo giudizio su queste proposte?
Cominciamo con il dire che in effetti noi parliamo poco in Italia di cambiamento climatico, ma i dati dei fenomeni ad altissima intensità climatica, come inondazioni insomma, o anche caldo record, abbiamo sentito nelle settimane scorse le temperature arrivare a 50 gradi in Canada, nell'emisfero nord, cosa mai successa. Quindi sono tutti episodi che ci dicono che c'è un cambiamento climatico in atto e che è un cambiamento climatico che va affrontato. L'Unione Europea lo sta facendo da anni, perché oggi noi parliamo di questo pacchetto Fit for 55 o Fit for Climate, a seconda insomma di come si preferisce nominarlo, è però un pacchetto che non nasce da nulla, cioè un pacchetto peraltro di 12 provvedimenti legislativi, quindi una mole incredibile di atti su cui dovremo lavorare anche al Parlamento Europeo nei prossimi mesi, direi quasi nei prossimi anni. E dicevo appunto che non arriva dal nulla, arriva intanto dalla decisione presa dalla Presidente von der Leyen quando è stato presentato il programma di mandato, di puntare proprio sul Green Deal. E nasce anche dagli accordi di Parigi che sono stati sottoscritti dall'Unione Europea, ma nasce anche dalla legge sul clima che proprio i capi di Stato e di Governo insieme al Parlamento Europeo hanno approvato il mese scorso, o forse qualcosa di più di un mese scorso, però insomma recentemente, in cui si dice che l'Unione Europea deve diventare non solo il primo continente carbon neutral da qui al 2050, ma che passi in quella direzione devono essere fatti da qui al 2030, con la riduzione delle emissioni di CO2 del 55%. Tra l'altro sappiamo che questo è un obiettivo sicuramente ambizioso, c'è chi voleva di più, io non ho mai negato di essere stata una fra quelle che hanno presentato un emendamento al Parlamento, nella discussione al Parlamento europeo, che chiedeva addirittura la riduzione del 65% da qui al 2030. È passata poi come posizione del Parlamento la riduzione del 60% e nell'accordo generale col Consiglio quella del 55%, e da qui il nome Fit for 55, perché è evidente che non ci possiamo solo porre dei target, poi noi dobbiamo anche mettere in campo tutta una serie di misure che ci portino al raggiungimento di quei target. Ora, è vero che questo pacchetto, dobbiamo dirlo, è stato contestato. È stato contestato sia dalle associazioni ambientaliste, che chiedevano di più, ma è stato anche contestato da alcune lobby che invece dicono che sia che questo pacchetto contenga una serie di proposte che porteranno alla deindustrializzazione e alla perdita netta di competitività dell'Europa. Io penso invece che questo sia un pacchetto importante, ambizioso, che serve a contrastare il cambiamento climatico, ma che serve anche a posizionare l'Europa in termini appunto di competitività e in termini strategici a livello economico globale. È chiaro che l'abbiamo sempre detto, che la rivoluzione green non sarebbe stato un pranzo di gala, cioè è chiaro che ci saranno dei forti impatti anche sociali, perché ci saranno alcuni settori, penso all'automotive, che vedranno una trasformazione in 360 gradi, però abbiamo anche sempre detto che questa rivoluzione è necessaria, ma che va accompagnata con tutta una serie di misure. E io penso che queste misure noi dovremmo metterle in campo. La Commissione ha stanziato un fondo di 70 miliardi, E ecco, noi dovremo appunto nei prossimi anni anche accompagnare questa transizione con le misure che abbiamo detto, perché abbiamo tutti in mente la rivoluzione dei gilet gialli, la protesta dei gilet gialli in Francia. Ricordiamoci che la protesta dei gilet gialli partiva dall'aumento della tassa sulla benzina, di fatto sul carburante, ed è altrettanto evidente che quel tipo di carburante è il carburante delle macchine che purtroppo la fascia più debole della popolazione non ha potuto cambiare, quindi è una tassa che è andata a incidere pesantemente sulla fascia delle famiglie già in povertà, e da qui appunto la protesta. Quindi è assolutamente evidente che queste misure possono creare scompensi sociali su cui noi dobbiamo fare una grande attenzione, ma appunto, ripeto, di queste misure c'è un grandissimo bisogno se vogliamo non solo raggiungere i target, ma anche fermare un fenomeno che rischia poi dopo di diventare, dopo il Covid, la grande emergenza con la quale avremo a che fare.
Alcune delle industrie lamentano il rischio di trovarsi in svantaggio rispetto ai concorrenti dei paesi terzi, quelli fuori dall'Unione Europea, che esportano prodotti come l'acciaio nell'Unione Europea e non sono soggetti a questi limiti stringenti della Commissione.
E infatti, di questo pacchetto, che ricordiamolo, 12 provvedimenti legislativi, quindi veramente una mole importante di provvedimenti, in questo pacchetto rientra anche la cosiddetta Carbon Border Adjustment Mechanism, la tassa, diciamo, sul carbonio alle frontiere, potremmo chiamarla così, o il meccanismo del carbonio alle frontiere. E che cos'è? È esattamente una misura che va a compensare la potenziale perdita di competitività del nostro sistema e di alcuni settori, perché è evidente che se noi chiediamo ad alcune particolari industrie, penso all'industria dell'acciaio, ma anche quella del ferro, dell'alluminio, di mettere in campo tutta una serie di accorgimenti per ridurre le loro emissioni di CO2, è evidente che poi dopo loro non possono vedere sui nostri mercati prodotti che arrivano da paesi che non rispettano invece nessun tipo di target ambientale e che per questo possono permettersi di avere prodotti più competitivi. Ecco perché io penso che questa tassa è importante, questo meccanismo è importantissimo sia dal punto di vista ambientale, perché questo favorisce, se volete, anche un'attenzione anche nei paesi extraeuropei della necessità di correggere, diciamo, la traiettoria delle emissioni di CO2 e quindi, insomma, di contrastare il cambiamento climatico, anche perché ricordiamoci che l'Unione Europea oggi contribuisce solo dell'8% alle emissioni globali di CO2, quindi c'è necessariamente bisogno di un coinvolgimento più ampio. Però ecco, se c'è un beneficio dal punto di vista ambientale, ma c'è anche un beneficio dal punto di vista economico, perché intanto è un'entrata, tant'è che questo meccanismo di aggiustamento al carbonio alle frontiere è prevista dalle risorse proprie dell'Unione, che sono quelle che andranno anche a finanziare il Recovery Fund. Ma l'altra, appunto, grande vantaggio di questo meccanismo è proprio quello che abbassa la soglia, o meglio abbassa il rischio di competitività sleale da parte di sistemi che non rispettano i nostri target e i nostri standard ambientali.
Tra le misure c'era anche il divieto di vendere e mettere in circolazione macchine con motori endotermici a partire dal 2035, una misura che spaventa abbastanza l'industria automotive e tutto l'indotto di cui la manifattura italiana è ricca. C'è il rischio di ristrutturazioni dolorose a livello di licenziamenti. Le notizie di quegli ultimi giorni sono allarmanti per l'inizio dei licenziamenti dovuti all'economia del Covid, alla crisi economica.
Allora, non c'è dubbio che noi assisteremo a una ristrutturazione del sistema dell'automotive, e va anche detto che purtroppo nel nostro paese siamo in ritardo, perché siamo in ritardo sull'investimento in automotive, sull'automotive elettrica. Però c'è da dire intanto che è previsto un periodo di transizione da qui al 2035 per adeguarsi, o comunque da qui al 2035 prima di assistere al divieto di produzione di macchine diesel o macchine a benzina. E poi ricordiamoci anche che noi abbiamo le risorse del Recovery Fund, che sono risorse che noi potremmo mettere a disposizione, per esempio anche per dotare di centraline elettriche, cosa che oggi non c'è, quindi per creare tutta quella infrastruttura che sarà da supporto alle nuove auto elettriche, ma anche io penso per sostenere un mercato dell'elettrico che oggi le fasce più deboli della popolazione, per esempio, non si possono permettere. Non c'è dubbio che questo potrà portare a una crisi di alcune filiere, ma anche da questo punto di vista penso che le risorse che noi metteremo a disposizione, i famosi 70 miliardi di cui parlavo, oltre alle risorse del Recovery Fund, dovranno andare in questa direzione. Ricordiamoci anche che questo è un pacchetto di misure che è stato presentato dalla Commissione. Su questo pacchetto di misure si dovranno esprimere gli Stati, ma si dovrà esprimere anche il Parlamento europeo. Quindi ci saranno tutti i margini per poter portare anche miglioramenti rispetto a questo pacchetto, soprattutto su quello che può essere l'impatto sociale di questa serie di misure. Noi come gruppo dei socialisti e democratici saremo molto attenti a che questa rivoluzione verde non solo non lascia indietro nessuno, ma non abbia ricadute pesanti sul piano sociale, per cui sarà anche nostro compito inserire tutti quegli elementi che potranno andare nella direzione di un beneficio generale e non, insomma, di invece di costi sociali poi ingestibili.
Visto gli annunci di licenziamenti di questi giorni, le chiedo, stiamo andando incontro a un autunno caldo di licenziamenti e di proteste sociali e qual è la risposta?
Purtroppo abbiamo assistito negli ultimi giorni ad un incremento del numero dei licenziamenti, peraltro insomma devo dire che la vicenda in particolare, la cito per le modalità con le quali si è consumata, la vicenda della GKN di Campi Bisenzio, quindi di 422 persone che dall'oggi al domani si sono ritrovate tramite posta elettronica certificata, la lettera di licenziamento, diciamo che ecco, grida vendetta per le modalità. Non so se andremo incontro a un autunno caldo, non c'è dubbio che la pandemia ha segnato pesantemente, profondamente la nostra economia e che noi dovremmo insomma probabilmente anche ridiscutere il modello di sviluppo, le reti diciamo di ammortizzazione, di ammortizzatori sociali e di politiche attive che noi mettiamo in campo. Ma per esempio come deputati europei noi abbiamo anche presentato un'interrogazione tutti insieme alla Commissione anche per capire un po' che cosa sta succedendo dal punto di vista di queste grandi multinazionali, spesso di proprietà di grandi fondi di investimento che quindi non guardano all'economia reale ma alla finanziarizzazione dell'economia. Beh, noi abbiamo presentato una lettera per capire bene quali sono le dinamiche che anche la Commissione intende seguire, perché è indubbio che ci sono degli squilibri in termini salariali e in termini di copertura dei diritti all'interno dei paesi dell'Unione Europea e che spesso e volentieri molte multinazionali approfittano di questi divari per delocalizzare le produzioni all'interno dei paesi dell'Unione Europea. E questo insomma non può essere più accettabile in un momento in cui anche attraverso il Green Deal noi vogliamo creare un nuovo modello economico che sia più sostenibile ambientalmente ma anche più inclusivo socialmente. E quindi insomma ci siamo sentiti in dovere proprio anche alla luce delle modalità e delle dinamiche degli ultimi giorni di questi licenziamenti, ci siamo sentiti in dovere anche di interpellare la Commissione europea e di capire quali sono gli orientamenti della Commissione europea, perché questo è un tema molto caldo e che attiene anche a come vogliamo costruire il sistema economico e sociale post pandemia.
Cambiamo argomento. Le ultime notizie che arrivano dalla Polonia e dall'Ungheria indicano che nonostante le procedure di infrazione, gli ammonimenti e tutte le iniziative messe in campo da Bruxelles, il rispetto dei diritti civili e dei diritti umani in Ungheria e in Polonia continua a essere deficitario e non sembrano fare marcia indietro i governi dei due paesi. L'impressione è che le armi dell'Unione Europea siano sempre spuntate. È così? Cosa può fare il Parlamento Europeo?
Questo è vero, però ricordiamoci anche che proprio oggi la Commissione ha avviato la procedura di infrazione contro Ungheria e Polonia proprio per l'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E qui insomma Ungheria e Polonia avranno 2 mesi per rispondere alla Commissione, se no continuerà la procedura andrà avanti la procedura di infrazione. È chiaro, noi l'abbiamo detto più volte, che l'Unione Europea non è un bancomat, cioè una convenienza economica, ma è anche una comunità di valori, e una comunità di valori e una comunità di destino condivide i valori comuni. Peraltro, da questo punto di vista è stata una grande battaglia che ha fatto il Parlamento europeo e che ha vinto, devo dire, quando noi proprio nella dinamica di costruzione del Recovery Fund abbiamo insistito per un meccanismo di condizionalità dei fondi, e cioè chi riceve i fondi deve rispettare anche i valori dell'Unione Europea, deve rispettare lo Stato di diritto. Sappiamo bene come questo meccanismo peraltro sia stato osteggiato proprio da Ungheria e Polonia, e devo dire anche dalla Slovenia, che oggi è a capo del semestre europeo, e sappiamo bene quanto è stato osteggiato al punto tale da rischiare di far saltare tutto il Recovery Fund, e quindi l'importante mole di risorse che sono state messe a disposizione dall'Unione Europea per la ripartenza dopo la pandemia. E però ce l'abbiamo fatta, oggi questo meccanismo esiste, quindi ci sono non solo previsioni, diciamo, dei trattati, ma anche meccanismi concreti che abbiamo messo in campo recentemente, che vanno tutti nella direzione di dire che appunto l'Unione Europea è una comunità di destino e che quindi i valori fondamentali devono essere rispettati in qualsiasi stato dell'Unione Europea, pena appunto la sospensione dei fondi o pena appunto la procedura di infrazione, cosa che la Commissione finalmente ha iniziato a intraprendere.
Benissimo, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ringraziamo Simona Bonafè per essere stata con noi.
Grazie a tutti voi.
Vediamo appuntamento alla prossima settimana.